Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Dice questo il Vangelo di Marco che Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare della Galilea, in territorio della Decapoli. Ha citato tre luoghi, tutti e tre pagani, quindi la gente che sta intorno a Gesù in questo brano è formata da pagani, gente che non conosce la scrittura, non conosce Dio, non conosce niente. E Marco probabilmente ha scelto proprio questa ambientazione per noi che adoriamo il Dio del cielo e l'incarnazione del suo Verbo, ma non sappiamo nulla di lui, non conosciamo le implicazioni di tutto questo, tant'è che ci meravigliamo ma fino a un certo punto. Dunque, davanti ai pagani, perché si veda solo la capacità che Gesù ha di fare miracoli, di operare miracoli. Poi dice, dalla regione di Tiro, passando per Sidone, come se dicesse che io per andare a Fiumicino vado sulla Casilina. Stanno proprio, non è di strada Sidone, non è di strada, ma proprio perché tu sappia che in questo itinerario Gesù ha incontrato tutte le zone che potevano essergli avverse o favorevoli, ma sicuramente non conoscevano il Dio di Israele, non erano fedeli. E arrivato in questo luogo, sul mare di Galilea, finalmente gli portano un sordo muto, che per loro, poiché non conoscono la scrittura, non vuol dire niente. Un sordo muto. Pensa bene a questo sordo muto. Pensa uno, un sordo, che entri in un'assemblea dove tutti stanno cantando animatamente. Che cosa penserà? Che sono matti. Non avendo criteri per capire quello che stanno facendo, il sordo è impedito, attenzione, di partecipare con loro, anzi è messo nelle condizioni di fare un giudizio negativo su quello che vede. Dall'altra parte viene un muto, uno che non può parlare, tutti stanno cantando, lui vorrebbe ma non può. Che cosa penseranno tutti di lui? Che è triste, che è impedito in qualche modo, che è un uomo strano, un diverso, e quindi sicuramente lo metteranno fuori, oltre la barriera, perché non appartiene al gregge. La non conoscenza dello stato delle cose porta alla esclusione, all'odio. La non conoscenza porta alla divisione, porta al giudizio. Finalmente in questa storia, dove campeggia solo il giudizio e la solitudine e l'esclusione, viene il Verbo di Dio. Si sa che sono pagani, si sa che non possono conoscerlo, ma viene lui, e viene con una parola, va dal muto, al sordo muto, e gli mette il dito nelle orecchie, quasi che gliele forasse, e la saliva nella lingua, quasi a sostituire la sua natura a quella del sordo muto, e gli cambia la vita, e gli cambia la storia. Perché questo comincia a parlare, gli dice Effata, cioè apriti, apriti alla conoscenza, apriti all'ascolto, ma apriti anche alla testimonianza. Sai quando hai ricevuto tu questo comando qua? il giorno che sei stato battezzato, e i tuoi padrini, invece di regalarti la catenina, avrebbero potuto ricordarsi insieme ai tuoi genitori che questo è fatato, era stato detto perché tu conoscessi la parola di Dio e la ripetessi davanti all'assemblea degli uomini. Perché tu potessi guardare l'operare di Dio nella tua vita e potessi raccontarlo evangelizzando. Non perché tu facessi le tue preghiere personali e basta. Tutti rimangono meravigliati di questo. Ha fatto bene ogni cosa, perché ha fatto parlare uno che non parlava. Basta così, è un miracolo. È uno che fa i miracoli, ma deve rimanere uno che fa i miracoli. Il giorno che diventasse qualche altra cosa, il giorno che fosse accusato dagli altri, addirittura dalle autorità, che fosse flagellato e messo in croce, no, quel giorno no, non lo vorremmo più. Deve fare i miracoli, la nostra fede deve fare i miracoli. Cristo, se ci incontra, deve guarirci, deve farci del bene. Se non lo fa, non lo vorremo. Non lo vorremo. Perché? Perché sono pagani. Perché non lo vogliamo? Perché siamo pagani. Tu dici, ma perché siamo pagani? Non siamo tutti battezzati, è vero, siamo battezzati, ma non sappiamo chi è costui che ci viene incontro. Se fossimo credenti davvero, conosceremmo questa parola di Isaia che tu hai ascoltato all'inizio della messa, che diceva: dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete. Ditelo voi agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ma non dategli pacche sulle spalle. Non dite alla gente la vita continua, condoglianze e altre parole che non servono a niente, tanti auguri e congratulazioni. Dice questa parola: ecco il vostro Dio, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi, egli viene a salvarvi. Questa ricompensa è qui, questo vendicatore è già qui. Quello che ti vendica dalle cose che ti ha fatto tua cognata o tua suocera o tuo fratello o tuo figlio, lui è venuto a vendicarti, mica facendoli morire, facendoli vivere e facendoti vivere con loro. Lui ti riconcilia perché ti dà un dono che tu da solo non puoi darti, la purezza di cuore. Sai cos'è la purezza di cuore? È quella che ti permette di vedere Dio, di non sospettare più del suo amore. E quando lui verrà, si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo. Chi conosceva questa parola, quando ha visto Gesù fare i miracoli, ha detto: ma allora è lui, è lui, stavamo aspettando lui, tu sei il vendicatore, meno male che sei arrivato. E allora vendicaci dal male, vendicaci dalle dipendenze alle quali siamo attaccati, vendicaci dalle accuse che ci fa il nostro peccato, vendicaci dalla debolezza della nostra carne. Questo è il prodigio che lui è venuto a inaugurare. E no, la caviglia che ti fa male o qualche altra cosa. Allora, chi attende il Messia che viene e ne ha le chiavi per conoscerlo, lo aspetta volentieri come una vergine saggia all'olio della lampada. Quando lo incontra, lo riconosce e lo celebra, e appena lo celebra va subito a dirlo a tutti. Dice in questo brano del Vangelo una cosa che a noi non ci piace molto, no? Dopo questo miracolo comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma come? Ve li immaginate voi se la Madonna avesse detto a Cornacchiola: non lo dire a nessuno che sono apparsa qua, eh? Andavate voi? Ma siccome invece vi ha invitato a venire, che siete venuti a fare? Cosa volete vedere? Cosa volete sapere? Cosa state cercando? Chi state cercando? Capisci? Questi avevano proclamato la grandezza di quest'uomo che aveva fatto un prodigio, ma se ne sono dimenticati nel momento della prova, non l'hanno guardato più, se ne sono scandalizzati. Forse succede anche a noi quando, uscendo dopo l'Eucaristia da questa celebrazione, incontriamo di nuovo la suocera e la cognata che ci vengono incontro e ci dimentichiamo della grazia che ci è stata fatta, ci dimentichiamo di essere amati, di essere stati perdonati, di essere stati redenti, di avere ormai in mano le chiavi di lettura della storia, e torniamo alle logiche di questo mondo, che sono rabbia razionalizzata, eccetera, eccetera, tutte le cose che facciamo e che pensiamo di confessare tutte le volte. Ma il Messia, che è venuto in mezzo a noi e che parla nel suo spirito al centro del nostro essere, possa convincervi quanto alla giustizia, al giudizio e al peccato. Vi risollevi dal letto di morte in cui la vostra anima qualche volta si adagia. Vi liberi da ogni peccato. Vi faccia comprendere le parole di salvezza che Egli ha inaugurato e resti con voi per sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, aiutaci a incontrare il tuo Figlio come un fatto che accade davanti ai nostri occhi. Possano le nostre orecchie udire la sua voce e la nostra lingua proclamare la sua grandezza. Possa il nostro spirito esultare quando il tuo Spirito verrà a consolarci. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Ti chiediamo per la tua sposa di purificarla grazie anche al valore del sangue dei martiri. Ti chiediamo di non guardare alla debolezza dei suoi ministri, alla stoltezza dei suoi detrattori, ma alla semplicità e alla bontà di quelli che la servono. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, non siamo stati testimoni di ciò che abbiamo visto. Forse abbiamo persino dimenticato la grazia che tu ci hai donato in Cristo. Pronuncia le parole dell'Effatà, perché possiamo cominciare a evangelizzare questa generazione, perché possiamo raccontare i tuoi prodigi, perché ogni uomo si sappia riconciliato e amato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, è il nostro peccato che ha impedito agli uomini di ascoltare e di proclamare la santità del tuo nome. È lo spirito muto che ci impedisce di pregare, che ci ha impedito di insegnare anche agli altri ad entrare in relazione con te. Ma tu rinnovaci, il tuo spirito cambi il nostro cuore, la passione del tuo Figlio ci salvi da ogni incertezza. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli, mettili a riparo dal pensiero cattivo, da ogni seduzione del maligno, da ogni insidia, da ogni maleficio, da tutto ciò che turba la loro mente e il loro cuore. Possano confessare il tuo nome in mezzo alle genti. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.